Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
È un momento complicato, ma noi dobbiamo immaginare che le politiche industriali debbano essere finalizzate a salvaguardare il lavoro di qualità di questo distretto.
In questo distretto, in questa regione, parlando in particolare di pelletteria, vuol dire sempre di più prodotti con altissimo contenuto qualitativo.
Cioè che le aziende dopo il Covid hanno voluto un pochino spingere il gas, forse troppo, no? Tant'è che i risultati, insomma, dei magazzini sono abbastanza noti a tutti.
L'allarme era già stato lanciato mesi fa, all'inizio dell'anno. Il comparto moda toscano sta sperimentando una congiuntura sfavorevole: calo di produzione, calo di esportazione, calo della domanda di lavoro, in crescita le ore di cassa integrazione. Allora stiamo cercando con questo podcast di capire qualcosa di più sulla crisi della manifattura e abbiamo fatto un focus sulla pelletteria a Scandicci. Mi chiamo Raffaele Palumbo e questo è il podcast di Controradio Cosa è successo, il nostro viaggio del manufatturiero tra crisi e cambio di sistema. Sicuramente crisi di difficile interpretazione. Da una parte sicuramente un controrimbalzo dopo il Covid, una cosa quasi fisiologica. Dopo l'ubriacatura dovuta alla fine della pandemia, adesso si paga il conto. E poi c'è la Cina, naturalmente. In Cina, dove c'era un grande mercato in crescita, una Cina di difficilissima interpretazione, bene, ora stanno smettendo di comprare i nostri prodotti di lusso. Per non parlare della questione instabilità, la guerra tra la Russia e l'Ucraina, la situazione in Medio Oriente, l'inflazione che sta falcidiando la classe media, stiamo parlando del futuro del mercato del lusso e del futuro della manifattura in alcuni distretti come quello di Scandicci, che dovrà completamente ripensarsi e riorganizzarsi. Adesso è finita la questione del lusso accessibile. Le grandi griff stanno per chiudere tutti gli outlet. Adesso chi vuole comprare un prodotto di una grande maison di moda torna a pagarlo come un tempo. E finisce quella competizione, quel conflitto tra il lusso accessibile e quello non accessibile. Tutti si specializzano adesso sui livelli più alti. Il lusso era diventato troppo pop. Il combinato disposto di questi fattori costringe il mercato del lusso a riposizionarsi in maniera drastica. E allora partiamo con il nostro viaggio e partiamo con la prima testimonianza, che è quella di Maurizio Del Vecchia, presidente della Del Vecchia S.P.A., è entrato a far parte dell'azienda nel 1985, azienda fondata nel 1946 e che ha sempre customizzato, personalizzato le macchine per cucire, azienda leader in Italia e nota nel mondo. Maurizio Del Vecchia è anche il presidente di MITA, la scuola di alta formazione che appunto forma i pellettieri di domani. Sentiamo Del Vecchia che cosa ci ha raccontato a proposito della crisi della manifattura e del settore della pelletteria a Scandicci.
Che sta accadendo? Secondo me c'è un mix di componenti. Sicuramente è una roba ciclica. Io sono dall'85 che sono qua nel settore della pelletteria, della moda in generale, del lusso. E insomma tre o quattro di questi picchi in giù ci sono stati. Questo è uno di quelli. Anche dopo il Covid, insomma, c'è stato un po' un boom forzato. C'è stata una forzatura, secondo il mio punto di vista. Cioè che le aziende dopo il Covid hanno voluto un pochino spingere il gas, forse troppo, no? Tant'è che i risultati, insomma, dei magazzini sono abbastanza noti a tutti, che sono un po' magazzini pieni. Quindi poi si è unito anche il fatto di questo cambiamento epocale di strutture, no? Questa poca elasticità nella produttività. Prima si lavorava con i terzisti, oggi sono queste grosse strutture che mandano avanti tutto questo ambaradan e hanno bisogno di benzina. Gli è stata data un po' troppo benzina, diciamo, negli anni passati, nei due anni prima.
Questo non vi porta in qualche modo a riportare invece il tema ad una prossimità, diciamo così, per far uscire poi dalla crisi anche tutta una filiera di soggetti più piccoli che però fanno il territorio e che hanno contribuito al vostro lavoro?
Sicuramente, il problema è che i soggetti più piccoli praticamente sono quasi spariti. Sono state assorbite da queste grosse strutture, c'è stato proprio questo cambiamento, ma questo è iniziato prima del Covid, il cambiamento, insomma le aziende piccole, quelle che davano un po' la linfa a tutto il settore, sono praticamente state assorbite, quindi questo è stato un passaggio quasi, non si può nemmeno tornare indietro, insomma, presumo che non si possa nemmeno tornare indietro. E secondo me bisogna adattarsi a questa nuova struttura che le grandi maison ci hanno un pochino imposto, fra virgolette.
Ma possiamo dire che il mercato del lusso sta cambiando in qualche modo? Cioè il lusso vuole tornare a fare il lusso vero, a non avere più outlet o cose accessibili?
Sì, anche questo è un tema da prendere in considerazione, sicuramente, anche perché diciamo che il tema dell'outlet era nato per una ragione, quindi resti di magazzino, eccetera, eccetera. Poi dopo è diventato un business, ma questo 10 anni prima. Il cambiamento sì, si può dire, come hai detto te, ma è venuto ma diversi anni fa, non ora. Il cambiamento è partito minimo 6-7 anni fa, un paio d'anni prima del Covid, il vero cambiamento. E cioè, sai, il tema ufficiale, diciamo la scusa, tra virgolette, se mi si può concedere il termine, delle grandi maison era un pochino più di controllo, un po' più di sicurezza sulla qualità, no? Facendo roba internamente, c'è un po' più, più standard, più qualitativa e più controllata, no? Per quanto riguarda tutto il tema del parallelo, del falso, eccetera, eccetera. Questo è stato, però è anche vero che insomma forse noi nel nostro territorio non siamo abituati a avere queste strutture così grandi e gestire insomma queste aziende da 700-800 persone contro le 10, le 20 che c'era prima.
Lasciando Scandicci siamo andati anche in Borgo dei Greci, in pieno centro a Firenze, vicino Santa Croce, per parlare con il segretario della CGIL di Firenze.
Bernardo Marasco, segretario generale CGIL di Firenze. Noi abbiamo una filiera fatta di grandi aziende e di aziende che lavorano per loro in conto terzi. Noi bisogna fare in modo che questa crisi non preveda la perdita di questa ricchezza della filiera. Come si fa in termini di politiche industriali a affrontare un calo di volumi in un contesto come quello di filiera? Intanto si chiede alle capofila, alle GRIF, alle capofila, chiamale come ti pare, alcune cose chiare. Si chiede intanto di concentrare eventuali volumi che avevano all'estero in questa prossimità. Questa è la prima cosa. Due, di evitare troppi passaggi tra fornitori e subfornitori. Nella pelle bastano due passaggi, prima fascia e seconda fascia. Tutto ciò che è oltre vuol dire che intanto rischi di andare su una condizione grigia o nera, di lavoro irregolare inaccettabile, e soprattutto appunto devi compattare le filiere. Terzo tema, appunto, lotta a alzo zero contro l'illegalità. Cioè non possono saltare aziende perché non riusciamo a gestire i volumi, ma bisogna però essere irremovibili con le aziende che fanno una competizione a ribasso. Quindi deve essere un'occasione per fare pulizia delle filiere. Questa è una cosa che deve essere chiesta con chiarezza alle GRIF. Poi c'è come il contesto industriale gestisce il calo dei volumi. E qui c'è bisogno anche di strumenti pubblici. Perché? Primo tema, le GRIF devono riuscire a, pur avendo meno volumi, a distribuirle in maniera tale che non ci sia qualcuno che ce ne fa le spese. E quindi se loro concentrano tutti i volumi dentro di loro per far girare le loro linee produttive, ammazzano il fuori, fanno un disastro. Meglio utilizzare la cassa integrazione anche nelle realtà più grandi e distribuire il lavoro a quelli sotto. Perché bisogna che la macchina continui a girare. Noi non possiamo arrivare alla fine della crisi che abbiamo ucciso una serie di aziende piccole perché veniva più comodo così. Noi dobbiamo mantenere la qualità del distretto, ripeto, filiere magari più compatte, più legali, magari di dimensioni di impresa leggermente più grande, ma però rimane una struttura diffusa sul territorio e non centrata solo sulle grandi GRIF. Quindi c'è bisogno di un supporto, secondo me, in termini di bancabilità di queste aziende più piccole, perché è chiaro che queste aziende che lavorano tendenzialmente su anticipo ordini, se gli riduci i volumi, anche se li ridistribuisci, rischiano di avere un problema finanziario, e quindi c'è un tema di supporto finanziario alle aziende che stanno affrontando questo passaggio, e c'è un tema di rifinanziamento, invece questo proprio pubblico, degli ammortizzatori sociali, perché chi è industriale ha forse la cassa integrazione e può gestire questo passaggio con la cassa integrazione del 2024, ma le realtà artigiane rischiano in alcuni casi o di essere sprovviste di ammortizzatori sociali o di consumarli di qui a breve.
Sempre a Scandicci siamo andati a trovare la D di Idea Partners, azienda fondata nel 2008 con sede appunto a Scandicci, che si occupa di sviluppo del prodotto, ingegneria e produzione di pelletteria e scarpe di lusso. Stiamo parlando di una azienda che fa parte del Pattern Group e che ha ad oggi un totale di 240 dipendenti e 10.000 metri quadrati distribuiti su 3 siti in Toscana e una produzione di 250.000 unità, un'azienda che sviluppa più di 1.000 nuovi progetti all'anno. Stiamo parlando di uno dei maggiori produttori e partner dei marchi top luxury del settore. Claudio De Lunas è l'amministratore delegato di Idee Partners.
Fotografiamo, direi, con una velocità di cambiamenti che è infinitamente superiore, quindi tutto quello che prima magari avveniva in periodi di lustri o decenni adesso avviene in periodi di anni singoli, e quindi leggere le situazioni esattamente nel day by day quotidiano, che poi è fatto di un lavoro comunque pesante, parliamo di pelletteria in questo caso, un lavoro manuale, un lavoro fatto di tantissime sottofasi differenti fra di loro, e condensare all'interno della stessa organizzazione tipicamente italiana piccola, quindi la capacità di lavoro quotidiano, di organizzazione che diventa sempre più industriale a un livello magari organizzativo superiore, e lettura della situazione che presuppone tempo di studio, tempo di visita, altri sistemi, altri distretti, un associazionismo che prende tempo, e lavorare in particolare, perché stiamo parlando di Scandicci, Firenze, la Toscana, come terzisti di marchi che nel frattempo, di aziende che sono diventate infinitamente più grandi rispetto a solo 10 o 15 anni fa, tutto questo con una velocità di reazione sostanzialmente immediata, situazioni che cambiano, e non parlo solo dei famosi cigni neri tipo Covid o la guerra, ma una somma di tutti questi elementi presuppone un'organizzazione evidentemente di tipo molto diverso rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Quindi le dimensioni delle organizzazioni, intese come aziende, microaziende, laboratori artigiani, evidentemente non possono più far fronte a organizzazioni che richiedono una capacità enormemente più grande di organizzare il proprio lavoro,
di stare nella complessità,
di negoziare perennemente, di studiare prodotti nuovi. I prodotti hanno cambiato il loro ciclo di vita, adesso è tutto molto più rapido, bisogna passare dallo sviluppo del prodotto alla produzione in tempi limitati, le produzioni devono essere sul mercato, sono anticipate nel momento stesso in cui escono da quello che prima erano campagne media, oggi basta una foto su un post su un social, immediatamente quando è fuori che già il cliente se lo aspetta, vuol sapere tutto, vuole capire tutto quello che prima era frutto magari di mesi di lavoro, oggi è tutto molto accelerato, quindi questo presuppone un cambio sostanzialmente di sistema, che è il sistema organizzativo. Io sono molto fiducioso che alla fine, come nella storia economica e dei sistemi, il know-how, la capacità, quando è molto difficilmente sostituibile, e qua ancora una volta parliamo di un know-how che viene da secoli in Italia, in particolare in questa regione e in questo distretto, o comunque da tempi lunghissimi, sostanzialmente non può che rimanere. Cioè è molto difficile che venga spazzato via una tradizione di questo tipo, perché è difficilissimo da costruire in qualunque altra parte del mondo. Chiaramente all'interno di macro numeri, che sono quelli degli addetti di un sistema, ecco, le organizzazioni che ne fanno parte, i committenti, la forma organizzativa di chi lavora per questi, quindi in aziende e organizzazioni di dimensioni piccole, medie, grandi o grandissime, è chiaro che questo sta cambiando in maniera molto rapida.
È chiaro. chiaro che tutto sta cambiando in maniera decisamente molto rapida, dice De Lunas, come dargli torto, anche perché a Firenze, a Scandicci, nella città metropolitana, in altri distretti della Toscana, accade qualcosa di molto interessante, il tema della prossimità, ovvero quello che genera un sistema unico per quanto riguarda la qualità, ovvero passare dalla ideazione fino alla realizzazione, saper gestire in maniera veloce, così come cambia il mercato della moda, così come cambiano i prodotti che vengono messi in vetrina, diversi ogni 15 giorni. Non ha più senso dunque spostare la produzione in Bulgaria o in Cina, ma siamo di fronte a una specie di effetto paradosso dove la iperglobalizzazione fa tornare di moda la prossimità, che diventa valore competitivo, valore che potrebbe non andare mai in crisi. Aziende dove il piccolo sta sparendo e nelle medie e grandi aziende accade tutto, appunto dalla ideazione, dall'idea alla ricerca del materiale di alta qualità fino alla realizzazione finale capace di servire i famosi grandi marchi, le grandi griffe internazionali. Per dirla in una battuta, l'Italia si è presa la filiera, la Francia si è tenuta i marchi. Però per fare fronte a tutto questo è evidente che serve una politica industriale molto seria. È la domanda che abbiamo rivolta a Bernardo Marasco e a Maurizio Del Vecchia. Ascoltiamoli.
C'è un grande tema di come noi mettiamo a disposizione gli ammortizzatori sociali a questo distretto, che peraltro è un distretto che è plurisettore: concia, metalleria, pelle, calzature, abbigliamento. Come noi strutturiamo gli ammortizzatori sociali per fare in modo che non si perdano posti di lavoro, dove il tema non è meramente sindacale. È ovvio, noi non vogliamo che si perdano posti di lavoro, ma il tema vero è che non possiamo ridurre la qualità e la capacità produttiva del territorio, perché quando tornano i volumi noi non possiamo non avere la possibilità di farli, se no viene una delocalizzazione indotta dall'assenza di manodopera che si è prodotta nella crisi, involontariamente magari. Supporto all'innovazione, perché dove si cambia modello produttivo magari c'è bisogno di cambiare struttura produttiva e quindi c'è bisogno di un supporto nelle aziende piccole che non hanno possibilità di fare investimenti. La formazione è un'occasione per rimettere in campo un grande sforzo per riformare la qualità delle maestranze nelle filiere, perché ovviamente nel momento in cui c'è un colore lavoro si può formare le persone, e dobbiamo dare questa occasione per arrivare a una filiera da che ha lavori più quali, cioè nelle mani delle persone una qualità del lavoro maggiore e una maggiore tutela in termini di diritti. Cioè è un momento complicato, ma noi dobbiamo immaginare che le politiche industriali debbano essere finalizzate a salvaguardare il lavoro di qualità di questo distretto. Se è vero che il lusso si posizionerà sempre di più sul lusso, la garanzia che ora resta qua sta nel fatto che si qualificano le filiere produttive, si lavora nella qualificazione industriale del distretto. Quello che non può essere fatto è non avere una visione d'insieme, non avere delle politiche industriali, ognuno tira i remi in barca, e ovviamente chi ne fa le spese è la realtà diffusa artigiana, perché è quella che non può reggere la botta di una contrazione che si prolunga nel tempo. E quindi distribuire i sacrifici e avere strumenti di gestione ci consente di affrontare il tema di come ne usciamo con un sistema industriale più qualificato e più forte.
Sicuramente servono delle politiche industriali molto più precise, molto più anche, voglio dire, purtroppo oggi noi si sta anche subendo in Italia un'invasione dalla Francia, no? Perché insomma nella moda c'è stata una vera e propria guerra, ci hanno comprato tutti, no? Nello stesso tempo che noi siamo, diciamo, i re dello stile, i re dell'inventiva, no? Gli italiani sono degli artigiani fantastici, eccetera eccetera. I francesi invece hanno questa abilità nel gestire le grosse aziende, vedi le catene di grossa distribuzione, tant'è che oggi la crisi forse meno sentita c'era il gruppo LVMH, perché ha un tipo di produzione completamente diversa, non dico sul venduto, ma poi ci manca, cioè lavora con dei magazzini di 2 o 3 mesi contro quelli del gruppo Hering che vanno anche un anno. Anche lì secondo me è importante, secondo me, che la politica industriale vada in quella direzione.
È bene infine farsi trovare pronti quando passerà questo momento con tanta formazione alle spalle?
E questo è il tema fondamentale, perché sicuramente quando passerà questo momento, che passerà sicuramente, ne siamo tutti sicuri, è chiaro che la formazione diventa, cioè devi trovare poi la gente, anche perché poi secondo me non è da sottovalutare un altro tema importante, cioè questo esodo dei cinesi dall'Italia, perché stanno andando parecchi, stanno andando via. E prima non ci scordiamo che nei momenti in cui si doveva produrre tanta roba non ci si appoggiava per una percentuale importante, sfiora quasi il 30-35% sulla manodopera cinese. Cioè non essendoci più loro, quando ripartirà il lavoro, e ripartirà a breve, lo spero, e anche lì dovremo trovarsi pronti per dare manodopera e per dare istruzioni, giustamente la formazione alle persone che devono prendere, fra virgolette, molto fra virgolette, il posto cinese.
In ogni caso tutto rimanda alla complessità. La crisi della manifattura sarà una crisi congiunturale? La crisi della manifattura sarà un controrimbalzo dopo il Covid? C'entra la Cina? C'entrano le crisi internazionali? La verità è che la manifattura deve ripensarsi e deve farlo da subito. Torniamo di nuovo da Claudio De Lunas.
Non scordiamoci delle sfide che non sono più del futuro ma sono del presente. Tutto quello che riguarda la sostenibilità, che non è solo sostenibilità intesa in senso ambientale, che già è gigantesco, ma sostenibilità economica, sociale, quindi tutti questi temi. Stiamo per entrare in un'altra epoca, e questo succederà domani mattina. Responsabilità del produttore significa tracciabilità, tracciamento vero, reale e dimostrabile di tutto quello che porta alla fine un prodotto a essere distribuito e a essere utilizzato dal consumatore, addirittura con la tracciabilità delle vite seguenti, mercati secondari, qualcosa che oggi finora abbiamo considerato solo per beni molto più grandi. Pensiamo all'automobile, chiunque sa che ci sarà anche una vita dopo i primi anni, una vendita, cioè, una seconda vendita, una terza, eccetera. Sta succedendo anche con questo tipo di oggetti.
Quali sono le parole d'ordine però per stare dentro il futuro? Formazione, tecnologie,
sono tutte queste.
Quali sono?
Sono tutte queste. Formazione, perché si parla sempre di più di decisioni da prendere rapidamente, evidentemente non a caso, ma frutto di una serie di opzioni che devono essere studiate e prese a ragion veduta, naturalmente, soprattutto perché c'è questo tipo di velocità. Quindi flessibilità, che va di pari passo, perché essere flessibili oggi significa essere organizzati in maniera tale da poter avere più conoscenze a livello di singola persona, a livello di singolo sistema, capacità diverse di passare da un sistema a un altro in tempi rapidi, perché ricordiamoci sempre che la vera forza dell'Italia è la rapidità, perché con i tempi lunghi chiunque o quasi si può organizzare. Qua stiamo parlando di un'industria in cui appunto un prodotto viene presentato un giorno e poche settimane dopo deve essere sostanzialmente reso producibile e prodotto con degli standard qualitativi altissimi. Quindi se il collante di tutto questo, affinché possa rimanere in Italia l'unicità o quasi di questa tipologia, è chiaramente che nella flessibilità e nella velocità di queste organizzazioni nel renderlo possibile.
Sfide dunque che non sono più del futuro ma che sono del presente, sfide molto rischiose che rendono implicito il fatto che il terzista con 5, 6, 7 persone dentro, 3 di questi familiari, va scomparendo, ma nello stesso tempo non è possibile perdere di vista la qualità italiana, la qualità capace di non entrare in crisi e la qualità del lavoro.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.